Dunque, adesso facciamo la seconda ora sui conflitti nell'ex Unione Sovietica e facciamo i tre conflitti del Caucaso, ovvero i due conflitti della Georgia, quello in Abkhazia e quello in Ossetia del Sud, e poi il conflitto del Nagorno-Karabakh che ha opposto armeni ed azeri. Ecco, allora, riprendiamo il nostro testo, siamo a pagina 37, c'è un paragrafetto 3.9 sulla Georgia. Poi il 3.10 sull'Abkhazia e il 3.11 sull'Ossetia del Sud. Allora, la Georgia, beh, la Georgia come la conosciamo? La conosciamo la Georgia perché Stalin era georgiano e anche Beria, il più criminale forse di tutti i leader della Russia comunista, è quello che fece il massacro di Katyn in Polonia, che organizzò i Gulag. Vedete, la Georgia è il paese, diciamo, uno dei tre paesi del Caucaso, Georgia, Armenia, Azerbaijan, li vedete nella mappa, pagina 38, la Georgia è quella giallina. Tutti questi paesi sono un po' un mosaico di nazionalità. Vedete, all'interno della Georgia ci sono 5-6 nazionalità. I georgiani sono quelli giallini, poi la punta, come se fosse il dito, quella è l'Abkhazia. Poi diciamo c'è nella parte centro-settentrionale l'Ossetia del Sud, che è diciamo ocra, chiamiamola così, insomma verdino, no, verdino, ocra, più la Georgia. Poi c'è una zona a sud-ovest che è la Giaria, che è diciamo, abitata prevalentemente da musulmani. E poi c'è anche lo Java Kheti, che è questa zona verde centro-meridionale al confine con l'Armenia, che è abitata da armeni. Insomma, è, come dicono i bolognesi, un paciugo. C'è di tutto e di più. Quindi, in qualche modo, diciamo, è normale che nel contesto post-89 in Georgia si sviluppassero subito diversi conflitti, molti dei quali degenerarono in guerra. Allora, innanzitutto, qual è il panorama politico di questi paesi nella fase post-89? Diciamo, così come abbiamo visto anche nell'ex Jugoslavia, ci sono diverse spinte. In alcuni paesi prevalgono le forze post-comuniste, dove ci sono dei leader che un tempo erano comunisti, che poi di fatto instaurano dei regimi personalistici, come è successo prevalentemente ad esempio nelle cinque repubbliche dell'Asia centrale, con questi leader che stanno al potere perlomeno una ventina d'anni. Che non fanno più il socialismo, però gestiscono il potere come un clan e quindi sono dei regimi personalistici o neopatrimoniali. Poi, però, diciamo, all'interno di questi paesi, diciamo, in alcuni di questi paesi si sono sviluppati dei partiti nazionalisti, soprattutto guidati da dei leader carismatici. Ecco, in questo caso l'ideologia invece è fortemente nazionalista, quindi si tratta di regimi a partito unico, come ad esempio. O perlomeno sono regimi ibridi con una forte componente nazionalista, come è successo in Croazia con Tudjman, o come è successo in Serbia con Milosevic. Ecco, anche in Georgia, in Armenia e Azerbaijan abbiamo un po' questo braccio di ferro tra le forze post-comuniste, alle forze, diciamo così, i partiti nazionalisti guidati da leader carismatici, che si appellano quindi alla popolazione, e poi ci sono anche i militari. Svolgono anche loro un ruolo. Ecco, in Georgia, subito dopo, ecco, georgiano era anche Shevardnadze, che è stato il ministro degli esteri di Gorbaciov. Quindi, subito dopo l'89 in Georgia emerge un leader carismatico nazionalista, un certo Gamsa Kurdia. Gamsa Kurdia che diventa, diciamo così, diciamo il presidente della Georgia. Nel 91 viene eletto nel maggio. Però Gamsa Kurdia, diciamo, siccome già stavano sorgendo questi conflitti interni alla Georgia, soprattutto quello con l'Abkhazia e quello con l'Ossetia del Sud, subito fa capire che avrebbe voluto gestire questi conflitti con il pugno duro, quindi reprimere queste istanze nazionaliste. E ecco, questo è uno dei nostri gatti, che è Cece, che rompe le scatole la mattina e la sera, miagola sempre. Diciamo che Gamsa Kurdia entrò in conflitto con il partito, diciamo, post-comunista georgiano, e si svilupparono degli scontri armati. Ci fu sostanzialmente una guerra che durò un paio di anni, Possiamo vedere la mappa del file delle mappe, ho già citato più volte anche nella mia pagina di Ispes. Vedete diciamo la mappa che è la 3, 9, 10, 11, perché è un'unica mappa per tutti e tre i conflitti. Ecco, il primo conflitto, quello che riguarda le truppe fedeli a Gamsa Curdia, lo vedete evidenziato con il verde. Qui si fa riferimento ai ribelli zviadisti, che resistettero fino a tutto il 93, controllando questa zona, diciamo, che dà sul Mar Nero, a sud dell'Abkhazia. Poi però alla fine Gamsa Curdia fu ucciso, credo più o meno nel dicembre del 93, e quindi da allora, diciamo, il Partito Postcomunista ha ripreso il controllo del potere politico in Georgia, e quindi di conseguenza, ecco l'atteggiamento, diciamo, mentre i nazionalisti hanno verso i conflitti, verso le minoranze, un atteggiamento più duro, più tendente a reprimere, i partiti postcomunisti invece hanno un atteggiamento più morbido. Infatti, diciamo, la Georgia avrebbe perso tutte e due le guerre, sia quella contro l'Abkhazia, sia quella contro l'Ossetia del Sud. Invece, in altre due regioni abitate da minoranze, che sono la Giaria nel sud-ovest, come abbiamo visto prima, lo vedete anche nella mappa, quella 3, 9, 10, 11, la Giaria è questa zona abitata prevalentemente da musulmani al confine con la Turchia. E poi l'altra zona, come si chiama? Lo Java Keti, lo Java Keti, al confine con l'Armenia. Ecco, in queste due situazioni, diciamo, le minoranze non si sono spinte a fare una guerra, e quindi la Georgia ha instaurato un rapporto di dominio in entrambi i conflitti. Diciamo, il punto di partenza era l'integrazione asimmetrica, l'autonomia, quindi in queste due regioni, la Giaria e lo Java Keti, le minoranze si sono limitate a chiedere autonomia, però non gli è stata concessa, e quindi diciamo, c'è stata una repressione da parte dei georgiani. Ecco, adesso poi vedremo successivamente che cosa succede negli anni più recenti in Georgia dal punto di vista politico, però per il momento siamo nei primi anni 90, come abbiamo detto, dalla fine del 93 viene ucciso Gamsa Curdia e Shevardnadze gestisce il potere. Ecco che si sviluppano due conflitti molto profondi, al contrario di quello della Giaria e dello Java Keti, scusate. Gli Abkhazi e gli Osseti del Sud non ne vogliono mezza, non vogliono nessun compromesso, e si riproduce quello schema delle bamboline russe, Quindi Georgia, Armenia e Azerbaijan diventano indipendenti, e questo non crea nessun conflitto perché l'URSS era una confederazione. Però, scoperchiata la prima bambolina russa, ecco che subentra la seconda bambolina russa. E allora sia l'Abkhazia che l'Ossetia del Sud vogliono l'indipendenza. Ora, analizziamo un conflitto alla volta, perché sono conflitti, diciamo, abbastanza complessi, quindi bisogna bene analizzare anche le percentuali della distribuzione delle popolazioni nel territorio. Allora, cominciamo dall'Abkhazia. L'Abkhazia è questa linguetta a nord-ovest, come se fosse il dito, come se la Georgia fosse una mano, con il pugno, e diciamo abbiamo questo dito indice che è l'Abkhazia, con capitale Sukhumi. Allora, gli Abkhazi chi sono? Gli Abkhazi sono una nazione caucasica, sono una nazione caucasica diversa dai georgiani, hanno una lingua diversa, sono invece la religione è lo stesso, e dal punto di vista etnico sono simili, cioè non credo che ci siano differenze profonde tra gli Abkhazi e i georgiani, un po' come i piemontesi e i lombardi, insomma, sono popoli caucasici. Come sempre, nel corso dei secoli ci sono state migrazioni, guerre, occupazioni. Questi popoli, i popoli caucasici, sono al confine tra la Russia e l'Impero Ottomano, quindi hanno seguito, diciamo, delle occupazioni sia degli uni che degli altri. Ecco, c'è da dire che effettivamente gli Abkhazi hanno avuto, durante vari periodi storici, che ora è inutile stare a dire gli anni, che tanto non ce lo ricordiamo, però l'Abkhazia, molto più della Georgia, è stato sotto il dominio dell'impero russo. E questo, diciamo, è abbastanza importante perché, come vedremo, nella guerra che si svilupperà nei primi anni 90, i russi interverranno a favore degli Abkhazi. Ora voi vi chiederete, dal punto di vista delle categorie sociologiche di Huntington o di Galtung, che conflitto è? Inter-infracivilizzazione, eccetera, eccetera. Allora, diciamo che sono nazioni diverse della civilizzazione ortodossa, quindi Georgia, Abkhazia e Russia, sono nazioni diverse dalla civilizzazione ortodossa, quindi non possiamo dire che, ad esempio, Russia e Abkhazia sono più simili da un punto di vista culturale e la Georgia è diversa. No, anzi, chi sono più simili da un punto di vista culturale sono Georgia e Abkhazia, e la Russia è un po' diversa. Per cui il fatto che si sia creata un'alleanza politica tra Russia e Abkhazia è più un discorso di balance of power, di rapporti di potere. Quindi il nemico del mio nemico è il mio amico. E quindi in qualche modo la Georgia ha voluto rendersi indipendente dalla Russia, gli Abkhazi hanno voluto rendersi indipendenti dalla Georgia e i russi hanno sostenuto gli Abkhazi. Ecco, e poi Georgia, ecco, la Georgia nel corso del tempo è logico che è stata, ha avuto più potere nei confronti degli Abkhazi, e questo si è consolidato soprattutto con il comunismo, e non a caso, voglio dire, sia Stalin che Beria erano georgiani, e quindi si capisce perché in qualche modo la Georgia ha represso i georgiani e ha anche colonizzato l'Abkhazia, L'Abkhazia prima era abitata prevalentemente da Abkhazi, nel periodo comunista c'è stata un'opera di, diciamo così, di colonizzazione, di georgianizzazione dell'Abkhazia. Però ecco, se uno guarda anche ai tempi più recenti, a volte Abkhazia e Georgia sono stati federati e hanno costituito una federazione, ma se si guarda anche ai tempi più recenti, insomma, ci sono stati circa 10 anni, ci sono stati circa 10 anni in cui l'Abkhazia è stata separata dalla Georgia, e questi 10 anni sono più o meno dal 21 al 31 del Novecento. Ci fu, sempre interno ovviamente all'Unione Sovietica, ma ci fu una Repubblica Sovietica dell'Abkhazia che però a partire dal 31 fu reinglobata all'interno della Georgia. E poi ci fu la repressione del periodo di Stalin e di Beria, in cui, diciamo, gli Abkhazi furono E queste forme di repressione, di assimilazione culturale sono delle ferite profonde nella storia, quindi poi la vendetta torna sempre, come nei film di Park Chan-wook, c'è cioè Mr. Vendetta e Lady Vendetta, quindi tutti vogliono un pochino diciamo vendicarsi delle violenze subite nel passato. Se dobbiamo fare una fotografia all'inizio degli anni 90, noi abbiamo, figuratevi, gli Abkhazi sono solo il 20% della popolazione dell'Abkhazia, quindi quest'opera di georgianizzazione è stata molto pesante, i georgiani erano diventati il 45%, e poi c'era anche un 30% di russi, di armeni, di greci, insomma era un'insalata russa la Georgia, e ovviamente anche l'Abkhazia. Ecco, poi la storia dei primi anni 90 è abbastanza, è come un disco rotto, è sempre la solita, cioè noi analizziamo un conflitto e possiamo dire che le stesse cose si ripetono in tutti i paesi in modo, diciamo così, con un effetto fotocopia, un effetto copia e incolla, copia and paste. Quindi diciamo abbiamo nei primi anni 90 la proclamazione dell'indipendenza, il 23 luglio del 92 l'Abkhazia si proclama indipendenza, evviva, it's nice to have a flag, come dice Galtung. E la Georgia invia le truppe, la stessa cosa che è successa, diciamo, ai serbi di Croazia, è successo ai kosovari, è successo ai croati musulmani di Bosnia, è successo ai russi e agli ucraini della Transnistria, e via discorrendo. E quindi la Georgia interviene militarmente, però ricordatevi che siamo nel luglio del 92, che in Georgia c'era anche un'altra guerra parallela, un altro conflitto armato, cioè quello tra, diciamo, le forze armate del paese e il Partito Comunista da un lato e, diciamo, le forze fedeli a Gamsa Kurdia dall'altro. Quindi la Georgia non era proprio nel pieno delle sue forze, diciamo aveva il coronavirus, e quindi in qualche modo quando uno è malato non può, è difficile che riesca a vincere un'altra guerra. La guerra durò poco più di un anno, dall'agosto del 93 al settembre del 93, E in guerra intervennero anche i russi, non è che ci fu uno spiegamento favoloso di carri armati, bombardamenti, però insomma, diciamo, al di là dell'intervento militare russo in Abkhazia, i georgiani capirono che, insomma, se alzavano la voce, se tentavano di reprimere questa insurrezione degli Abkhazi, i russi si sarebbero incavolati. E quindi, diciamo, mollarono. Sostanzialmente i georgiani mollarono. Ci fu una missione ONU che fu inviata, una piccolissima missione ONU di neanche 100 osservatori militari. Ci fu una tregua e in qualche modo la cosa importante è che ci fu una ingente pulizia etnica. Così come nel passato comunista, diciamo, gli Abkhazi avevano dovuto sopportare la colonizzazione forzata georgiana, li cacciarono. La metà della popolazione georgiana, diciamo, fu allontanata. E se voi vedete la mappa, del file a parte, vedete qui l'Abkhazia, questo dito, c'è la parte a nord, quella più violetta, diciamo così, era, diciamo, abitata prevalentemente da Abkhazi. Ma la parte, quindi la metà a nord era abitata da Abkhazi, la metà a sud, quella diciamo Amaranto, era abitata da georgiani. E come vedete, le forze abkhaze, questa zona blu, con tutte le frecce sul Mar Nero, comporta che in tutta questa zona, che è circa un quarto del paese, i georgiani che abitavano in questa zona sono stati cacciati, quindi i georgiani si rifugiarono, cioè restarono solo in questa piccola zona al confine con la Russia, che in qualche modo ha un nome, la Valle di Kodori, e quindi sostanzialmente dopo la guerra le percentuali si erano invertite, gli Abkhazi erano diventati il 45% e i georgiani erano calati al 20%. Quindi, come al solito, il conflitto come viene risolto? Il conflitto viene risolto con un congelamento del conflitto internazionale, separazione de facto, ma non de jure, come sempre, come in Kosovo, come in Transnistria, eccetera, eccetera, come nella Cipro turca. E però il conflitto interno all'Abkhazia tra georgiani e diciamo, e Abkhazi viene risolto con la riduzione all'impotenza. Qui c'è più la riduzione all'impotenza che il dominio, perché c'è una fortissima pulizia etnica. Ecco, e quindi in qualche modo, diciamo, subito dopo la guerra fu dispiegata una missione di peacekeeping della CSI, quindi della Russia. Come vedete, un elemento importante dal punto di vista strategico-militare fu il fatto che la marina russa, vedete la flotta del Mar Nero, quella stanziata a Sebastopoli, presidiò la capitale Sukhumi e fece capire ai georgiani: se voi reprimete gli Abkhazi, noi interverremo in modo ancora più massiccio. Quindi fu una forza di dissuasione prevalentemente. Ecco, poi vediamo quello che succede dopo. Comunque, ecco. Quindi gli Abkhazi riprendono il controllo del loro territorio, anche se non c'è uno stato riconosciuto a livello internazionale. Ecco, quindi. Allora, abbiamo detto. Passiamo adesso all'Ossetia del Sud e poi vediamo quello che succede nel 2008. Ecco, gli Osseti del Sud, se noi guardiamo nella mappa quella 3, 9, 10, 11, vedete l'Ossetia del Sud confina proprio con l'Ossetia del Nord. Ecco, se volete c'è un po' una situazione simile al nostro Alto Adige, c'è il Caucaso, un po' come le Alpi, è ovvio che così come molti austriaci sono venuti nell'Alto Adige, hanno cominciato a chiamarlo Sudtirolo, molti osseti dal nord sono scesi a sud e gli Osseti del Sud hanno detto: oh, riuniamoci con gli Osseti del Nord, perché noi siamo la stessa nazione. E come appunto, se però, ad esempio, gli austriaci dell'Alto Adige non l'hanno mai chiesta questa cosa, perlomeno ci hanno provato, ma l'Italia gli ha fatto capire che non era il caso. E i georgiani hanno detto: ehi, un momento, ma come sarebbe? Cioè, questi sono flussi migratori, come ha fatto lo stesso ragionamento dell'Italia. Come Cosa dobbiamo fare? Noi siamo stati buoni, abbiamo accettato questi migranti, ora però che non rompano le scatole, cioè noi gli diamo l'autonomia e basta, non possono pensare addirittura di riunirsi con l'Ossetia del Nord, insomma non esiste. Però di fatto, quindi gli Osseti del Sud, vediamo di analizzarli dal punto di vista delle categorie oggettive, no? Ecco, curiosamente pensate un po', sono un popolo persiano. Questo, mentre invece diciamo sia Abkhazi che Georgiani sono dei popoli caucasici, gli Osseti sono un popolo persiano, però sono un popolo persiano, quindi è una lingua iranica, ma sono un popolo persiano, diciamo, cristianizzato, quindi non sono musulmani, sono ortodossi. Ecco, curiosamente dal punto di vista della lingua, ecco, sia gli Abkhazi che gli Osseti sono lingue scritte in cirillico e quindi non è l'alfabeto latino. Ecco, quindi in qualche modo, come sempre, nei primi anni 90 c'è una richiesta, la seconda bamboletta russa, e quindi in qualche modo, questo è ancora precedente il conflitto, diciamo, dell'Ossetia, addirittura nel settembre del 90 il Parlamento dell'Ossetia del Sud votò a favore dell'indipendenza e si sviluppò una guerra, che si intensificò, diciamo, nel dicembre. E diciamo insomma durò sostanzialmente per tutto il 91. È chiaro che anche qui il fatto che ci fosse in parallelo che Gamsa Kurdia non detenesse il potere, ma ci fosse una guerra in corso di svolgimento in Georgia, indebolì la capacità della Georgia di reprimere questa guerra. Ci fu anche qui l'intervento militare russo, che fu un intervento militare più dissuasivo, no? Così come in Abkhazia, che non diciamo uno schieramento di carri armati, di bombardamenti, non è stato come l'intervento della NATO in Bosnia e Kosovo, ovvio. Però sostanzialmente la guerra finì, durò circa un anno e mezzo. E Shevardnadze mollò la presa, Shevardnadze capì. Shevardnadze era stato ministro degli esteri dell'Unione Sovietica, quindi aveva avuto molti legami con la Russia. Shevardnadze non insistette, accettò, diciamo, si garantì con la solita questione come sono risolti tutti questi conflitti, vale a dire da un lato c'è il congelamento del conflitto internazionale con una separazione de facto, però non de jure. E la cosa, diciamo, il conflitto dell'Ossetia del Sud è stato gestito in modo meno violento, perché in qualche modo, diciamo, c'è stato il dominio degli Osseti sui georgiani, un dominio che però non ha portato alla pulizia etnica. Quindi se vedete nella mappa no, scusate, della mappa 3, 9, 10, 11, vedete il violetto sono appunto gli Osseti e l'arancioncino, l'amaranto sono i georgiani. Quindi diciamo, se noi dobbiamo vedere le percentuali, ecco, queste nel testo non c'erano scritte, però sostanzialmente si può dire che prima della guerra, diciamo nell'89, diciamo gli Osseti erano il 66% e i georgiani il 29%. E soprattutto dopo la guerra del 2008 c'è un forte rafforzamento, vale a dire gli Osseti sono il 90% e i georgiani sono il 7% nel 2015. Ecco appunto, quindi diciamo che cosa succede poi nel 2008? Ecco, vediamo, prima di vedere cosa succede nel 2008, vediamo cosa succede in Georgia in generale. Quindi noi abbiamo due conflitti in cui sostanzialmente, diciamo, sono tutti e due vinti dalle minoranze. In Abkhazia c'è la pulizia etnica, quindi la riduzione dell'impotenza. In Ossetia del Sud c'è il dominio e la pulizia etnica è molto ridotta. Ecco, nel frattempo ritorniamo un pochino alla pagina 37, ritorniamo alla pagina 37 perché dobbiamo vedere che cosa succede in Georgia. In Georgia sostanzialmente Shevardnadze è che adottò una linea molto morbida sia nei confronti dell'Ossetia del Sud che nei confronti dell'Abkhazia, continuò a restare al potere, però nel 2003 ci fu la cosiddetta rivoluzione delle rose. Vale a dire, abbiamo visto nell'ora precedente che anche nel 2004 ci furono le proteste alla rivoluzione arancione in Ucraina, che portarono la popolazione delle zone occidentali a prevalere nelle elezioni nei confronti della popolazione delle zone orientali in seguito alle cosiddette rivoluzioni elettorali. Lo stesso succede, diciamo così, in Georgia, e nel dicembre del 2003. No, scusate, le elezioni del novembre del 2003 furono contestate dalla popolazione che scese in piazza e fu proclamato vincitore il candidato dell'opposizione Saakashvili, che era un nazionalista, quindi era come Gamsakurdia. E quindi in qualche modo nel 2003, diciamo, abbiamo una situazione in cui in Georgia diciamo, emerge un leader nazionalista. Questo come influisce sui due conflitti? Saakashvili sta lì a, diciamo, a riflettere un pochino sulla situazione. Io in quel periodo c'era una mia ex laureanda, molto brava, con cui ero restato in contatto, che era fidanzata con un georgiano. Allora noi ci scrivevamo ogni tanto, e a un certo punto questa ragazza, si chiamava Elena, mi scrive: "Oh, guarda, tra poco diciamo la Georgia attaccherà l'Ossetia del Sud." Io gli dissi: "Eh sì, vien via, eh?" Mi dissi: "Ma mi prendi per tonto, ma c'è di mezzo la Russia, ma stai scherzando, ma non saranno così stupidi i georgiani." E lui mi disse: No, stai tranquillo." E io ci feci ovviamente brutta figura, mostrando come i politologi non sanno fare previsioni. E nel giro di un paio di mesi ci fu l'attacco della Georgia nel 2008 all'Ossetia del Sud. E poi dopo, insomma, ho mandato un messaggino come per dire: "Avevi ragione." E in qualche modo, diciamo, cos'era successo? Diciamo, voi vi chiederete come mai Saakashvili decide di attaccare l'Ossetia del Sud e non l'Abkhazia. Perché in qualche modo, diciamo, l'Abkhazia veniva un po' data per persa, nel senso che i georgiani erano molti di meno, avevano fatto pulizia etnica e quindi Saakashvili la dava per persa. Invece in Ossetia del Sud, diciamo, la guerra era stata risolta solo con il dominio e quindi c'era in qualche modo questo sforzo per recuperare terreno. Però questa guerra fu un disastro, fu un po', ecco, ricorda un pochino questa decisione, la decisione dei militari argentini nelle Falkland, e quindi in qualche modo ci fu subito l'immediato intervento militare della Russia, stavolta non un intervento blando come nei primi anni 90, un intervento un pochino più massiccio, e le truppe della Georgia furono subito respinte, e anzi stavolta. Ecco, uno può dire: c'è stata pulizia etnica o se ne sono andati da soli? Diciamo, stavolta, dopo la guerra del 2008, c'è stato un flusso, come vedete qui a pagina 40, è un flusso di 30.000 rifugiati, 30.000 rifugiati, diciamo, che andarono in un primo momento verso la Russia e poi furono rientrati. Però molto più importante è successivamente ci fu un flusso di 100.000 georgiani, verso il resto della Georgia, quindi in qualche modo l'offensiva russa ha fatto pensare a molti georgiani: "Ma che restiamo a fare in Ossetia?" E torniamo in Georgia. Sembra un pochino più questa situazione come quella della Croazia, vale a dire con i serbi che, dopo che la Croazia aveva riconquistato i territori, dissero: torniamocene in Serbia." Non sembra che sia stata proprio una pulizia etnica vera e propria, è stata una decisione autonoma. Però com'è, come non è, diciamo, abbiamo poi una percentuale, come abbiamo detto prima, che si inverte, vale a dire si passa da un rapporto 2 terzi 1 terzo, che era quello dei primi anni 90, a un rapporto 90% 7%, quindi si passa a scenari simili al Kosovo, quindi abbiamo una percentuale abbastanza invertita. Voi mi chiederete: cosa succede in Abkhazia? In Abkhazia non succede niente di particolarmente importante, però Yamkasi dice, ma già che ci siamo, dai, facciamo anche noi un'altra po' di pulizia etnica. Quindi attaccarono la valle di Kodori, questa regione un po' in amaranto, che è, diciamo, l'unica abituata da Georgiani, e cacciarono altri 1500 Georgiani dall'Abkhazia. Via, ne approfittiamo, mettiamo un po' la ciliegina sulla torta. Nel 2009 allora le truppe dell'ONU dissero: ma noi che ci stiamo a fare qui in Abkhazia, abbiamo già fatto abbastanza brutta figura, andiamo via, perché così almeno, diciamo, limitiamo la brutta figura. Ecco, poi cosa è successo? In Abkhazia recentemente, ci sono state anche delle proteste popolari, ci sono alcuni leader più radicali, altri più moderati. Però ad esempio adesso in Abkhazia ha vinto le elezioni, l'ultima elezione ha vinto un nazionalista, Kagimba. L'Abkhazia è considerata la Freedom House, è un quasi stato ovviamente, però ha le sue elezioni ed è parzialmente libera, 4 e 5. Invece l'Ossetia del Sud è non libera, 7 e 6. Anche qui ci sono presidenti più filorussi e più moderati. Ecco, diciamo, attualmente nel 2017, in Ossetia del Sud c'è un candidato più filorusso, così come quindi sia in Abkhazia che in Ossetia del Sud hanno prevalso dei candidati filorussi. Vediamo un pochino il numero dei morti. La guerra dell'Abkhazia ha provocato circa 28.000 morti, quindi è stata una guerra parecchio violenta. Diciamo invece, ecco, vediamo un attimo le stime sui morti in Ossetia. Dunque, i morti in Ossetia, si è scattata una tregua, popolazione. La guerra del 92-93 aveva provocato, diciamo, un numero inferiore di morti, circa 500 morti. Ecco, e invece la guerra successiva, quella del 2008, ha provocato circa 2000 morti, quindi in totale circa 2500 morti. Quindi la guerra dell'Ossetia è stata meno violenta rispetto alla guerra dell'Abkhazia. Insomma, per cacciare via tutti quei georgiani hanno dovuto provocare ovviamente più morti. Quindi la guerra dei primi anni 90 è stata poco violenta, forse per quello Gamsa Kurdia ha riattaccato nel 2008, però nel 2008 ci sono stati altri 2000 morti. Ecco, il paragrafo 3.12 lo facciamo nell'ora successiva, perché riguarda una popolazione islamica. Nell'ora successiva analizzeremo tutti i conflitti con popolazioni islamiche che riguardano la Russia, quindi l'Inguscezia, il Dagestan, la Cecenia, il Tagikistan. Passiamo al Nagorno-Karabakh. Oh, il Nagorno-Karabakh è un conflitto abbastanza importante. Forse in Occidente abbiamo più sentito parlare del conflitto in Nagorno-Karabakh che non quelli che ne erano i due della Georgia. Vediamo di capire cos'è il Nagorno-Karabakh. Andiamo alla mappa, quella del Caucaso. Vedete, c'è l'Armenia che è verde e l'Azerbaigian è celestino. Poi vedete, all'interno dell'Azerbaigian c'è un francobollo piuttosto grosso. Che è il Nagorno Karabakh, che in qualche modo è anche quello verde. E poi c'è un altro francobollo al confine tra Armenia e l'Iran, che è il Nakhichevan. Quindi sono due enclave o exclave, a seconda dove si vedono. C'è un enclave armena all'interno dell'Azerbaigian, che è il Nagorno Karabakh, giusto appunto, che però è separato. In passato era completamente separato dall'Armenia. Ora vedete che nel confine c'è il verde perché l'Armenia ha vinto la guerra e ha occupato queste zone al confine con l'Azerbaigian. Però in passato, ecco, andiamo a vedere magari l'altra mappa, la mappa 3.13 sull'altro. Ecco, vedete, qui c'è l'Armenia e l'Azerbaigian, e vedete, Nagorno-Karabakh è marroncino. E poi c'è questa zona ocra che indica i territori che l'Armenia ha occupato dopo la guerra del 92-94. Però nell'89, diciamo, questa zona marrone, popolata prevalentemente da armeni, era completamente separata dall'Armenia. Era come, diciamo, una un'exclave armena in Azerbaijan, oppure se si guarda dal punto di vista dell'Azerbaijan, era un'enclave armena all'interno dell'Azerbaijan. Ecco, invece il Nakhichevan, come vedete, il Nakhichevan, diciamo, è una zona esterna. Torniamo un attimo alla mappa. È una zona esterna all'Armenia, oggi abitata prevalentemente da azeri, e questa è una enclave azera, non tanto all'interno dell'Armenia, ma al confine tra l'Armenia e l'Iran. Ok? Quindi, diciamo, chi è stato, come mai sia, ecco, in passato, diciamo, c'era una sorta di scambio, vale a dire, in passato, diciamo, il Nakhichevan, che era un'exclave azera, apparteneva all'Armenia, e allo stesso tempo anche il Nagorno-Karabakh apparteneva all'Azerbaijan, quindi era come uno scambio simmetrico, vale a dire, c'era un popolo, una nazione islamica che in qualche modo, diciamo, era l'Azerbaigian, e c'era una nazione cristiana che era l'Armenia. Quindi, ecco, il conflitto tra Armenia e Azerbaigian si pone come un conflitto intercivilizzazione, questo è abbastanza chiaro. Però a un certo punto, questa simmetria, diciamo, viene annullata, e questa decisione viene presa da Stalin. In quanto che Stalin decide di dare tutti e due questi territori all'Azerbaigian, quindi consegna il Nagorno-Karabakh, il Nagorno-Karabakh, che era prevalente meno, all'Azerbaigian, e il Nakhichevan, che in passato invece apparteneva all'Armenia, diciamo, diventa zero, e quindi in qualche modo viene. Diciamo, l'Armenia subisce una doppia sconfitta, perché sostanzialmente, diciamo, noi abbiamo una situazione in cui il Nagorno-Karabakh, abitato da armeni, passa all'Azerbaijan, e anche il Nakhichevan, appunto, diventa territorio azero. Scusate, una piccola pausa. Ecco, appunto, quindi, diciamo, come abbiamo detto, dal 21, nel 21 Stalin regala il Nagorno-Karabakh all'Azerbaijan, e nel 23 regala il Nakhichevan pure all'Azerbaijan. E quindi in qualche modo l'Armenia si trova in una doppia situazione di svantaggio. Probabilmente all'Armenia del Nakhichevan non gliene fregava più molto, però invece gliene fregava del Nagorno-Karabakh, dove c'erano gli armeni. Ecco, se uno vede le percentuali delle popolazioni, ecco, ad esempio, nel 1828 nel Nakhichevan c'era il 17% di armeni, e questa quota salì, perché ovviamente, essendo il Nakhichevan interno agli armeni, gli armeni favorirono la colonizzazione del Nakhichevan. Però sostanzialmente, ecco, nel Nakhichevan, diciamo, nel 1926 gli armeni nel Nakhichevan erano già calati al 15%, e nel 79 invece erano l'1,4%. Quindi sostanzialmente all'inizio degli anni 90 nel Nakhichevan ormai gli azeri sono il 99% e gli armeni l'1%. Quindi il Nakhichevan poi è al confine con l'Iran, quindi all'Armenia gliene interessa fino a un certo punto. Ecco, invece passiamo al Nagorno-Karabakh, guardiamo un po' la percentuale degli abitanti del Nagorno-Karabakh. Nel 1897 il 56% del Nagorno-Karabakh era armeno e il 43% era azero. Poi però, diciamo, fino alla data, ecco, quando nei primi anni 20 poi il Nagorno-Karabakh viene dato all'Azerbaigian, ormai gli armeni sono il 94%, che poi calano un pochino. Nel 79 gli armeni del Nagorno-Karabakh sono circa l'80%, e nell'89 abbiamo 75% di armeni e 23% di azeri. Quindi l'Azerbaigian, come sempre, così come l'Armenia aveva favorito la colonizzazione del Nakhichevan, diciamo, l'Azerbaigian ha un po' colonizzato il Nagorno-Karabakh, che però, tutto sommato, insomma, il 75% degli armeni è una stragrande maggioranza. Allora, che cosa succede nei primi anni 90? Di nuovo, solito giochino delle bamboline, nei primi anni 90 succede che diciamo, gli abitanti di Nagorno-Karabakh dichiarano l'indipendenza, eh? E questo ovviamente non piace all'Azerbaigian. Guardiamo anche chi era al potere in Azerbaigian. In Azerbaigian anche lì c'era il solito discorso del conflitto tra le forze postcomuniste e le forze, diciamo, nazionaliste, con nel mezzo i militari. Allora, nel 92 vinsero i nazionalisti con un certo Elcibey, vedete qui a pagina 41. Però in qualche modo ci fu un colpo di stato militare nel giugno del 93. Che però diciamo durò poco, ci fu un'alleanza fra i militari postcomunisti e Aliyev divenne il presidente e Husinov, che era il leader delle forze armate, divenne primo ministro. Poi però sembra che Husinov non fosse così affidabile e sostanzialmente la Russia sostenne Aliyev, che era il leader postcomunista. Ci furono anche degli scontri armati fino addirittura al 95, in cui diciamo, le truppe fedeli diciamo, al leader nazionalista Elcibey si scontrarono con le forze armate. Però da allora sostanzialmente diciamo, Aliyev prevalse, e quindi diciamo, ecco, l'Azerbaigian però è sempre stato un regime autoritario. Dal 2003 è diventato presidente il figlio di il figlio di Heydar Aliyev, che è Ilham Aliyev. Però in qualche modo è chiaro che il fatto che i postcomunisti, cioè sia in Georgia che in Azerbaijan, hanno prevalso i postcomunisti, quindi questo ha significato un atteggiamento più morbido verso le minoranze, verso gli armeni del Nagorno-Karabakh. E quindi in qualche modo, ecco, però mentre l'Armenia tutto sommato è riuscita a mantenere, mentre sia la Georgia che l'Armenia sono riusciti a mantenere tutto sommato un regime ibrido, questo non è successo all'Azerbaigian. L'Azerbaigian con Aliyev, sia padre che figlio, è sempre restato un regime autoritario. Allora, vediamo come si sviluppa il conflitto in Nagorno-Karabakh. Solita questione, dichiarazione di indipendenza. L'Armenia dichiara il Nagorno-Karabakh parte del proprio territorio. A questo punto cosa fanno? Le truppe dell'Azerbaigian intervengono militarmente. La dichiarazione di indipendenza è del gennaio del 92, l'Azerbaigian invia le proprie truppe e assedia il Nagorno-Karabakh. Guardiamo un po' la mappa di pagina, no, scusate, della tabella 3.13. In questa zona acra l'Armenia circonda tutto il Nagorno-Karabakh e dice: va bene, ora vediamo che fate, vediamo se ce la fate a resistere. Ecco, in quel caso nessun governo occidentale di sinistra ha detto attacchiamo l'Azerbaigian per difendere l'Armenia. Questa era una guerra giusta, poteva essere un intervento umanitario, però successe la stessa cosa che successe in Croazia. Gli armeni sono cristiani, gli azeri sono islamici, quindi non si può attaccare un popolo terzo, non si può difendere un popolo perché gli armeni venivano ritenuti non deboli. E non a caso gli armeni seppero difendersi da soli, intervenne militarmente l'Armenia, intervenne anche la Russia. E la Turchia invece non è intervenuta. E in qualche modo l'Azerbaigian con un regime postcomunista non, diciamo, a un certo punto mollò. Anche se insomma fu una guerra lunga, durò circa 2 anni, è durata, diciamo così, dal gennaio del 92 al maggio del 94. E come diciamo dal punto di vista strategico militare, come è andata la guerra? Ecco, la cosa più importante è stata l'occupazione del cosiddetto corridoio di Lacin. La prima cosa che hanno fatto gli armeni è stato: vedete questa città Lacin, la distanza tra l'Armenia e Nagorno-Karabakh è più ampia a nord e a sud, ma a Lacin son proprio pochi chilometri. Quindi la prima cosa che hanno fatto gli armeni è spezzare l'assedio a zero. E lo hanno spezzato appunto occupando Lacin, e quindi hanno potuto mandare, diciamo, non solo viveri e spezzare questo assedio diciamo militare nei confronti della Nagorno-Karabakh, ma poi hanno continuato un'opera di conquista territoriale che ha portato a conquistare, ad esempio, un'altra fascia importante, è stato il territorio a sud, perché in qualche modo volevano impedire che le truppe azere, diciamo, tentassero di riconquistare Nagorno-Karabakh approfittando della striscia di territorio al confine con l'Iran. Quindi hanno in qualche modo, diciamo, hanno occupato una parte piuttosto importante dell'Azerbaigian, quindi hanno fatto anche pulizia etnica, ovviamente, quindi il 15% dell'Azerbaigian è stato occupato dall'Armenia per creare un pochino una zona cuscinetto, e per impedire che in futuro ci fosse una nuova situazione in cui, diciamo, c'era il rischio che il territorio del Nagorno-Karabakh fosse circondato. Ecco, quindi a questo punto cosa possiamo dire? L'OSCE è andata a negoziare, ma non è cambiato niente. Si è parlato di sostituire le truppe armene con, diciamo, delle truppe dell'Unione Europea, ma nessuno ci ha pensato veramente. Ricordatevi anche che gli armeni hanno un ricordo bruttino del passato, vale a dire hanno un ricordo del genocidio degli armeni degli anni 10, quindi gli azeri sono turchi, quindi non ne vogliono sentir parlare. Di fare una cosa politically correct con una multilateralizzazione internazionale. Quindi, diciamo, la guerra è stata risolta, il conflitto è stato risolto, ma non del tutto. C'è il solito congelamento del conflitto a livello internazionale e la guerra, ecco, se possiamo dire, Abkhazia, riduzione all'impotenza. Ossessia del Sud dominio, diciamo, il Nagorno-Karabakh è un po' una via di mezzo, però diciamo c'è stata anche c'è stato il dominio in Nagorno-Karabakh e la pulizia etnica, cioè il dominio c'è stato nella zona marrone e nella zona ocra c'è stata la riduzione all'impotenza. Ecco, vediamo un po' nella tabella finale. Oh, ecco, no, prima di guardare la tabella finale riguardiamo un attimo il numero dei morti, diciamo. Innanzitutto, ecco, il Nagorno-Karabakh è un regime parzialmente libero, è un pochino come l'Abkhazia, è un regime ibrido. L'Armenia è un regime ibrido, mentre invece l'Azerbaigian è non libero. Quindi il numero dei morti è 30.000, quindi è stata la guerra più violenta, forse diciamo, tipo la guerra in Abkhazia che era 28.000. Quindi la guerra, diciamo, in Nagorno-Karabakh ha portato a un numero abbastanza alto di morti. Quindi, insomma, diciamo, 30.000 morti non sono pochi, un pochino di più della guerra in Abkhazia. Cos'altro c'è da dire? Ecco, appunto, nella tabella finale, quella di pagina 149, appunto, diciamo, qui metto riduzione all'impotenza degli azeri, diciamo è stata, sì, forse diciamo più una via di mezzo, in Nagorno-Karabakh un dominio e nella zona azera dell'Azerbaigian che circonda il Nagorno-Karabakh c'è stata una riduzione all'impotenza degli azeri. Come terapia qui c'è scritto un possibile scambio, il Nagorno-Karabakh va all'Armenia anche dal punto di vista del diritto internazionale, l'Acin va all'Azerbaigian, ma l'Armenia non ne vuole sentir parlare. È ovvio che come terapia in Abkhazia e Ossetia del Sud ci potrebbe essere un referendum che porta all'autodeterminazione e quindi alla divisione della Georgia in più entità nazionali, però questo ovviamente la Georgia non lo vuole. Quindi questo congelamento, diciamo, il modello è sempre lo stesso, i quasi stati con un congelamento dei conflitti internazionali e i conflitti interni sono risolti a favore delle minoranze, quindi che so io, a favore degli albanesi in Kosovo, a favore degli ucraini e dei russi in Transnistria, a favore degli abkhazi e degli osseti in Georgia e a favore degli armeni in Nagorno-Karabakh. Bene? Ok, ci fermiamo qui. Grazie.